Salve e bentornati a una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. La scorsa puntata avevamo chiuso con l'esecuzione di Anna Bolena avvenuta il 19 di maggio del 1536 presso la Torre di Londra e che era avvenuta a seguito del processo che aveva subito con le accuse di adulterio, incesto e altro tradimento, un processo che era sembrato volto per lo più a rimuoverla dalla scena matrimoniale con Enrico VIII in modo da permettere al sovrano da sposare un'altra damigella di compagnia, Jane Seymour, di cui abbiamo iniziato a parlare la volta scorsa, nella speranza che questa volta nascesse un erede maschio. Uscita di scena Anna Bolena, Enrico si appresta quindi a sposare Jane Seymour. I due si fidanzano il 20 di maggio, quindi più o meno 24 ore dopo la morte di Anna Bolena, ad Hampton Court, e il 30 di maggio dello stesso anno, ovviamente 1536, i due si sposano nel palazzo di Whitehall. Come accennavamo la volta scorsa, il 1536 viene ricordato come l'anno delle tre regine. Infatti, Caterina d'Aragona era vissuta fino a gennaio, Anna Bolena era vissuta fino a maggio, e nello stesso mese Jane Seymour sale al trono. In quel periodo, quindi attorno al mese alla primavera, diciamo, si stavano preparando delle vetrate per decorare il castello di Dover e ovviamente sarebbero stati inseriti simboli araldici sia di Enrico che di Anna e anche le loro iniziali, la H e la A. Ma la rapida caduta di Anna Bolena e la sua conseguente morte comportò ovviamente anche un cambio di programma del vetraio che dovette in tutta fretta togliere le H e le A e sostituirle con una H e una J, e una J e sostituire anche il simbolo araldico delle due donne e trasformare quindi il leopardo, scusate, che aveva scelto Anna nella pantera invece che Jane aveva scelto per rappresentare se stessa. Il 7 di giugno Enrico e Jane si trasferiscono da Greenwich a Whitehall con un corteo che passa lungo il Tamigi, un corteo molto diverso da quello che Anna aveva fatto qualche anno prima. Infatti, se al suo passaggio verrà stata un'evidente freddezza da parte dei londinesi, questa volta invece sembra esserci un maggior consenso. C'è una grande folla, sia da parte dei londinesi stessi che si assieparono lungo le rive del Tamigi, sia anche una forte presenza di cortigiani che si affrettarono a seguire il corteo reale, e anche l'ambasciatore imperiale Chapuys, che per tanti anni aveva osteggiato così apertamente Anna, invece questa volta si presentò per rendere omaggio alla nuova regina. Il giorno dopo, l'8 di maggio, il Parlamento ratifica l'unione fra Enrico e Jane, e tutto quello che poteva riportare alla memoria l'esistenza di Anna Bolena viene piano piano distrutto, quindi da una persona. Anna fece un percorso estremamente strano. Nacque in una famiglia della piccola nobiltà, quindi era destinata a un destino pressoché mediocre, non inteso in senso denigratorio ovviamente. Assurse poi a vette inaspettate diventando regina, ma la sua esecuzione non portò soltanto alla sua morte ovviamente, ma fu volta quasi a cancellare la sua persona, a renderla una non persona, a cancellare quanto appunto più possibile le tracce della sua esistenza. Jane veniva vista essenzialmente come il ritorno dal nuovo al vecchio, lo avevamo già detto l'altra volta. Se Anna aveva rappresentato un vento impetuoso che aveva scompigliato la corte e sparigliato le carte, invece Jane è la tradizione, o quantomeno lei cercò di incarnare la tradizione. In materia religiosa non era una riformatrice, lo sarà suo figlio e lo saranno almeno dei suoi fratelli, saranno degli accesi sostenitori della religione riformata, mentre tutto quello che è arrivato a noi da parte di quello che la concerneva sembra testimoniare che Jane fosse intimamente cattolica. E in questo senso Jane cerca anche di riappacificare il marito con la primogenita, con Maria. Occorre ovviamente ridimensionare un poco il suo intervento. nel senso che sarebbe sciocco credere che Enrico si sia riconciliato con la figlia solo perché la moglie glielo chiese. Enrico da tempo non agiva in questo modo e non c'è ragione di credere che potesse cambiare registro proprio adesso, tanto più che è con conoscenza comune il fatto che più si invecchi e meno si sia disposti a cambiare secondo i desideri degli altri. E considerando che Enrico era salito al trono nel 1509 a 18 anni e regnava ormai da quasi 30, quindi Enrico si apprestava ormai alla cinquantina, va appunto forse tenuto conto del fatto che Jane andò a seminare, diciamo a dissodare un terreno che era già pronto per essere seminato. La posizione di Maria peraltro nel tempo si era fatta estremamente critica. Nel giugno del 1536 venne firmato il secondo atto di successione. Enrico fece un colpo di mano notevole. Infatti si prese il potere di scegliere personalmente il proprio successore. Se non fossero nati figli maschi dal matrimonio con Jane, lui avrebbe scelto personalmente chi gli sarebbe succeduto, quindi scavalcando completamente il diritto di primogenitura che nei secoli aveva piano piano preso piede, anche se in forma non scritta, nel Regno d'Inghilterra. Questo atto richiedeva che gli si prestasse giuramento laddove richiesto, e il non farlo veniva considerato un atto di alto tradimento. Ai lavori parlamentari che si tennero per l'approvazione di quest'atto venne dato un notevole risalto al figlio bastardo di Enrico, Harry Fitzroy, che però purtroppo morì il 23 luglio di quello stesso anno. Quindi, se qualcuno aveva pensato che Enrico avrebbe tenuto il figlio illegittimo quale asso nella manica per compensare un'eventuale mancanza di un erede avuto da Jane Seymour, rimase ovviamente terribilmente deluso. Harry Fitzroy, d'altro canto, era sempre stato di costituzione delicata e morì a quanto pare di tisi, che aveva ancora meno di 20 anni. Ci riallacciamo a Maria in questo senso. Maria a suo tempo aveva già rifiutato di firmare l'atto di supremazia che, come ricorderete, poneva Enrico a capo della Chiesa d'Inghilterra, staccandolo completamente dall'autorità del Vaticano. E ancora di più si rifiutò di firmare l'atto di successione. Aveva già rifiutato di firmare quello precedente che la delegittimava a favore di Elisabetta. Ovviamente non l'ho detto, ma mi sembra scontato, direi che morta Anna Bolena, Elisabetta venne relegata al rango di figlia illegittimo, quantomeno finì in quel limbo che aveva per tanti anni patito anche Maria. E Enrico però era sempre più irritato dalla testardaggine della figlia maggiore. Ordinò infine che fosse portata alla torre e processata per alto tradimento. Quindi Maria arrivò davvero a rischiare la vita. Tuttavia i magistrati preposti a questo processo non avevano nessunissima voglia di macchiarsi le mani con del sangue principesco e quindi cercarono di prendere tempo e di convincere Maria a firmare l'atto di successione. A questo proposito tirarono in ballo anche Chapuis, che disse chiaramente alla ragazza che se non avesse firmato questa volta avrebbe potuto davvero rischiare il collo, e per contrastare la sua natura estremamente rigida e ligia ai principi, perché il problema era che Maria sentiva di fare un atto estremamente blasfemo rinunciando alla fede cattolica per aderire a una religione che per lei non aveva nessunissimo senso, e tanto peggio non voleva firmare l'atto di successione perché riteneva di essere la figlia legittima di Enrico, Chapuis riuscì a fare leva su questi sentimenti ponendola la questione in una luce totalmente diversa. Se Maria avesse firmato sarebbe potuta sopravvivere e avrebbe potuto quindi in futuro cercare di conquistarsi quel posto di legittima sovrana che il destino aveva in serbo per lei, e se avesse acquisito potere avrebbe ovviamente potuto riportare l'Inghilterra in seno alla Chiesa Cattolica. questo era il tasto giusto. E per vincere definitivamente tutte le obiezioni di Maria, Chapuis le fece preparare una lettera di protesta che ella doveva firmare contestualmente alla firma dell'atto di successione e all'atto di supremazia. In questo modo ella avrebbe firmato sì, ma firmando la protesta avrebbe detto di aver firmato una cosa di fatto sotto costrizione, ed era una sorta di escamotage per salvare la propria anima. Non sto scherzando, era proprio volto a questa la protesta. Maria addirittura fece qualcosa di più: quando le portarono per l'ennesima volta gli atti da firmare, non li lesse nemmeno, appose semplicemente la propria firma, in modo che se interrogata in merito ella poteva dire in tutta coscienza di non avere la più pallida idea di quello che aveva firmato. Questa cosa fu, questo atto di sottomissione personale fu la chiave per rientrare nelle grazie di suo padre. E infatti Enrico ordinò immediatamente che Maria fosse riportata a corte e che vivesse presso di loro almeno per un certo periodo. E qui forse che sì, poi entra in scena Jane Seymour, favorendo quindi una riconciliazione che era già sulla strada giusta. E Jane, appunto, a differenza di Anna, peraltro si dimostrò sempre molto gentile con Maria, che peraltro era soltanto di pochi anni più giovane di lei. Il fatto che Jane abbia cercato di ricucire i rapporti fra il marito e la figliastra può essere considerata come un'ulteriore prova che ella aveva delle simpatie per la Chiesa Cattolica, che ella quindi era rimasta essenzialmente fedele alla vecchia religione. Questo fatto può essere corroborato anche dalle lettere che scrissero i cattolici in esilio, che erano appunto andati in esilio sul continente e che speravano proprio che la sua ascesa potesse in un qualche modo aiutarli. Chi invece veniva sicuramente aiutato dall'ascesa al trono di Jane erano i suoi parenti. A questo punto è bene, o meglio ritengo sia doveroso, porre in luce le tre scuole di pensiero che esistono circa la personalità di Jane. Appunto, le scuole di pensiero sono tre. La prima vuole che Jane fosse davvero una ragazza modesta, umile, assolutamente schiva e riservata, che era nata però in una famiglia estremamente ambiziosa e che quando vide che il re era interessato a lei, la spronarono a in qualche modo a conquistarlo in modo da potersi accaparrare tutti gli onori possibili, e quindi è una Jane un po' burattino nelle mani dei fratelli, soprattutto del fratello Edward, che era in assoluto il più ambizioso. Un'altra vuole che Jane fosse davvero una ragazza modesta, ma che, come tutte le ragazze dell'epoca, sapeva di essere tenuta a fare un buon matrimonio e quindi, ragionando esattamente come aveva fatto Anna Bolena diversi anni prima, ritenne suo dovere cercare di prendersi il miglior partito possibile, e il re era sicuramente il miglior partito possibile. Mentre un'ultima scuola di pensiero, che è in assoluto la meno accreditata, vuole che Jane abbia finto di essere quella che non era e che fosse in realtà una donna piuttosto calcolatrice e fredda, che si limitò a cercare di togliere di mezzo la rivale per prendere il suo posto. Un'ipotesi che appunto non gode di grande consenso, alla luce anche del fatto che in un qualche modo Jane comunque si prodigò per la figliastra, cercò appunto di fare pace con il padre, si cercò di effettivamente di riportare la pace tra il re e i dissidenti cattolici, anche se si fermò poi perché Enrico arrivò a minacciarla quasi apertamente per le sue ingerenze politiche. E in generale quello che le fonti parlano di lei come di una donna piuttosto schiva e umile. Comunque, a onor del vero, queste cose così andavano riportate. L'incoronazione di Jane doveva avere luogo quindi il 29 di settembre. Enrico non voleva por tempo in mezzo, ma purtroppo venne rimandata a causa dello scoppio di un'epidemia di peste che portò tutta la famiglia reale a scappare da Londra. Enrico infatti era un ipocondriaco di proporzioni leggendarie e altrettanto leggendarie erano le sue cure. Enrico era una sorta di farmacista dilettante e erano veramente note all'epoca le cure che lui proponeva per i più disparati malanni. In occasione comunque dei preparativi, suo fratello maggiore Edward venne nominato conte di Beauchamp, mentre l'altro dei suoi fratelli ricevette alcuni castelli al confine con il Galles. Quando poi Jane si trovò comunque a capo della propria corte, in coronazione o no, era pur sempre la regina, dovette decidere quale stile imporre. E Jane decise di imporre uno stile estremamente rigoroso. Bandì tutti gli abiti alla foggia francese, quindi che erano particolarmente scollati, per così dire, erano ritenuti piuttosto audaci per l'epoca, e li ammise solamente se accompagnati da dal severo copricapo inglese, che era una sorta di cuffietta che copriva quasi tutta la testa e dava effettivamente un'impressione di grande modestia. È un po' anche quello, di nuovo si ritrova una similitudine con quello che aveva fatto Anna Bolena quando aveva dovuto dare lo stile alla sua di corte, e forse anche lei ragionò come aveva fatto la donna che l'aveva preceduta. Erano state entrambe delle damigelle e due damigelle erano diventate poi regine, quindi non deve forse poi sorprendere più di tanto che anche Jane abbia seguito le orme di colei che l'aveva preceduta. Un ulteriore ritardo all'incoronazione fu dovuto all'insorgere di una rivolta che prese vita nell'ottobre del 1536 presso il villaggio di Louth nel Lincolnshire, esattamente il primo di ottobre, e che divenne nota come il Pellegrinaggio di Grazia. Sotto al Pellegrinaggio di Grazia c'erano state dei motivi fondanti. Il primo era la religione. Il nord era essenzialmente conservatore, molto molto fedele alla Chiesa cattolica, e quindi gli abitanti del luogo avevano preso malissimo l'avvento della religione riformata. A questo si era aggiunta un'elevata tassazione che i nobili ed Enrico avevano posto su quelle terre, e da ultima, l'ultima motivazione che ormai era andata scemando ma che ancora covava, era stata la presenza di Anna Bolena sul trono. Secondo gli insorti, il fatto che il re si fosse esposto in tal modo per una donna che aderiva alla religione riformata, che proveniva da una famiglia di non troppo elevata nobiltà, ne aveva di fatto intaccato eccessivamente la reputazione. Fra i capi della rivolta vi era un certo Robert Tusk, che operava come bannister, quindi era di fatto una sorta di avvocato. E questi, a capo di un esercito di qualche migliaio di uomini, riuscì a prendere la città di York. Rimisero in un qualche modo in piedi i conventi e ripristinarono di fatto il cattolicesimo in quelle terre, anche se per un brevissimo periodo. Una cosa che deve essere chiara rispetto alla distruzione dei monasteri è che non solo preti e suore si ritrovarono per strada, come abbiamo detto l'altra volta, frati e suore, scusate, ma anche il fatto che i conventi provvedevano al sostentamento dei poveri, avevano quindi una funzione di welfare estremamente elevata, anche se ovviamente allora il concetto di welfare state non esisteva affatto, e la loro mancanza provocò quindi un crollo dello stile di vita, diciamo, anche per i mendicanti, che si ritrovarono improvvisamente senza un posto dove dormire, senza un posto dove essere curati e senza un posto dove poter essere rifocillati e riscaldati. Enrico mandò il duca di Norfolk a trattare con i rivoltosi e Enrico gli chiese di fare queste promesse: di perdonare tutti coloro che si erano ribellati, di sospendere la dissoluzione dei monasteri fino al prossimo Parlamento, che sarebbe stato convocato entro l'anno seguente, e Robert Esk credette a Enrico e ordinò ai pellegrini di disperdersi e di tornare alle proprie case. Tuttavia la faccenda era tutt'altro che finita, e da qui che si trova l'episodio in cui Jane tentò di intercedere per i cattolici. Quando però Enrico la minacciò, non troppo velatamente in realtà, ricordandole che altre donne che si erano intromesse nelle questioni di Stato erano finite male, Jane pensò bene di ritirarsi in buon ordine. D'altro canto, se Jane si girava indietro, non aveva uno specchio rassicurante. Infatti, sia Caterina che Anna si erano in un qualche modo ribellate in modi diversi, per motivi diversi, alla volontà di Enrico, ed entrambe avevano perso. Una era stata giustiziata e l'altra era stata ripudiata e confinata in remote dimore di campagna per diversi anni. E mentre il pellegrinaggio di grazia aveva comunque un suo senso per essere patrocinato, un'altra causa cattolica che Jane sposò, che riguardava un convento che ella desiderava mantenere, o meglio, Jane voleva che rimanesse in carica il priore che c'era allora, appunto non era considerata poi alla luce dei fatti così meritevole, perché ulteriori indagini svelarono come quel convento in particolare non fosse un modello di moralità cristiana. E il fallimento in un qualche modo delle sue azioni e le minacce di Enrico la spinsero a ritirarsi completamente dalla vita politica inglese. Non ci sono più notizie di lei che tenta in un qualche modo di influenzare il marito, che era esattamente quello che Enrico voleva: una moglie sottomessa e compiacente e non un consigliere politico. In tutto questo arriviamo poi intorno a Natale, quando nel mese di gennaio Enrico annuncia a tutta la corte che la moglie è incinta, un fatto che colse tutti di sorpresa, perché erano pochi quelli che ritenevano che Enrico potesse mettere incinta la moglie, questa moglie quantomeno, perché si avvicinava ormai alla mezza età, tanto più che nell'atto di successione c'era scritto chiaramente che in caso di mancanza di eredi ne avrebbe designato uno lui, quasi avesse voluto mettere le mani avanti. E invece no, Jane rimase incinta. E poco dopo, al nord, le cose peggiorarono in maniera drammatica. Lo Yorkshire insorse nuovamente e il Papa ci mise del suo, cercando di convincere il re di Francia, attraverso le ambasciate del cardinale Reginald de la Pole, a invadere l'Inghilterra per poter aiutare i rivoltosi del pellegrinaggio di grazia a riportare la nazione inglese in seno al Vaticano. La Francia non aveva nessunissima intenzione di fare un'azione militare di tale portata, anche perché aveva i suoi bei problemi ancora con Carlo V, contro il quale aveva combattuto per diversi anni, e quando Enrico lo venne a sapere montò su tutte le furie. Tentò vanamente di convocare in patria il cardinale de la Pole per processarlo, ma questi non lasciò mai il continente, e gli unici con cui se la poté prendere, perché erano proprio a portata di mano, erano i rivoltosi. Il duca di Norfolk venne mandato al nord e soffocò la rivolta nel sangue. Non si limitò soltanto a uccidere i capibanda, ma giustiziò anche tutti coloro che erano anche solo sospettati di aver aderito alla rivolta, quindi i morti furono davvero moltissimi, e fra questi ovviamente vi fu anche Robert Esk, che venne processato e condannato, e parte del suo corpo poi vennero appese nella città di York come monito, una pratica che a noi sembra davvero barbara, ma che all'epoca era piuttosto comune. Intanto i Seymour continuavano a prosperare. Dato che Jane era rimasta incinta, loro ricevettero ulteriori onori. Edward Seymour divenne parte del Consiglio della Corona a partire dal 22 di maggio del 1537, ricevette altre terre in maniera sussidiaria al titolo di conte che portava, venne nominato consigliere aggiunto del Galles e capitano dell'isola di Jersey, mentre suo fratello minore Thomas venne nominato cavaliere e divenne un gentiluomo di camera. Intanto la data del parto si avvicinava e il 12 di maggio del 1537 Jane diede alla luce un maschio che venne chiamato Edoardo. Il travaglio era iniziato il 9 di ottobre e si era concluso soltanto 3 giorni dopo, quindi un parto estremamente laborioso. La nascita di Edoardo venne ovviamente festeggiata in pompa magna e vi furono ovviamente grandissimi festeggiamenti. Vennero sparati 2000 colpi di cannone dalla Torre di Londra, tutte le campane della città suonarono a distesa per celebrare l'evento. Il battesimo fu ovviamente sontuosissimo. Il padrino fu il duca di Suffolk, Gertrude Blount portò il bambino, Maria fu una delle madrine, quindi la corte era in assoluto gaudio, finalmente c'era un successore al trono, Enrico aveva finalmente un erede, i Tudor vedevano la dinastia che continuava senza ricorrere a una successione di tipo femminile che avrebbe aperto la porta a tutta una serie infinita di problemi. E in tutto questo Jane invece deperiva. Era abbastanza in forze da presenziare, anche se in maniera defilata, perché così voleva la tradizione al battesimo del figlio. Era abbastanza forte anche da poter ricevere tutti gli ospiti che erano intervenuti al battesimo e che andarono a renderle gli onori che meritava. Ma le fatiche del parto e anche le complicazioni che ne derivarono minarono in maniera irreparabile la sua salute e il 24 di ottobre Jane morì all'età di 28 o 29 anni. Sul parto di Edoardo nacquero tutta una serie di leggende che vale la pena sfatare, se non altro perché gettano una luce eccessivamente lugubre su Enrico. Infatti, una delle leggende vuole che su Jane fosse stato praticato il taglio cesareo, per volere addirittura dello stesso Enrico che volle sacrificare la vita della moglie per assicurarsi la successione. Un'ipotesi che però non è sostenibile per due motivi. Il primo, di natura più sentimentale, è che dopo la morte della moglie Enrico cadde in uno stato di dolore estremamente profondo che durò per diverso tempo. Il secondo, invece, di carattere ben più oggettivo, riguarda il fatto che le donne sottoposte a cesareo all'epoca morivano tutte e subito, mentre Jane per diversi giorni rimase in uno stato di salute accettabile, quantomeno perché poteva stare seduta sul letto, ricevere gli ospiti, nutrirsi, tutte cose documentate e incompatibili con un cesareo. Il cesareo, peraltro, prende il nome dalla Lex Caesarea, che non ha niente a che vedere né con Cesare, con la sua nascita, intendo, e nemmeno con una legge promulgata da lui. Prende invece il nome dal verbo latino cedo, che vuol dire tagliare, e regolamentava la pratica che voleva appunto il taglio del ventre di una donna morta per estrarne il bambino. All'epoca di Jane il taglio cesareo veniva impiegato solamente in questo senso, cioè quando non c'erano più speranze per la madre, si tentava, perché non era assolutamente assicurato l'esito, di salvare il bambino in questo modo. Per avere un parto cesareo, come dire, funzionante, cioè che portava alla salvezza sia la madre che il figlio, occorrerà arrivare più o meno a cavallo del 700-800 per avere i primi casi, no? Un po' frequenti. Quindi è impossibile che Jane sia stata sottoposta a taglio cesareo. Peraltro, del 1800 è anche una ballata che si chiama The Death of Queen Jane, dove è lei addirittura a chiedere che le taglino il ventre per estrarle il bambino perché è provata dai troppi giorni di travaglio. In realtà la cosa che la uccise, come probabilmente fece con altre decine di migliaia di donne dell'epoca, fu la febbre puerperale. Allora non c'era la minima concezione di igiene, di medicina o microbo così come lo conosciamo noi. La medicina era ancora molto legata alla tradizione greca, diciamo, che vedeva che la salute regolata da un equilibrio di umori che si trovavano nel nostro corpo e che presiedevano ai vari organi. E questi erano il sangue che faceva capo al cuore, la bile nera che faceva capo alla milza, la bile gialla che faceva capo al fegato e la flemma che faceva capo alla testa. Un disequilibrio di questi umori portava a vari problemi di salute. I metodi di cura erano quanto più bizzarri per noi possano essere, e mancando completamente appunto la concezione di microbo, mancava anche la concezione di igiene, ed era poi questo che portava alla morte molte molte puerpere dell'epoca. Peraltro la mortalità era equamente distribuita fra i ceti sociali. Infatti le donne di bassa estrazione sociale morivano tanto quanto le donne di alta estrazione sociale, perché appunto la mancanza di igiene era assolutamente generalizzata. A tutto questo va aggiunto che non esistevano ovviamente test di gravidanza, c'erano dei metodi estremamente neanche primitivi, fantasiosi, per determinare se una donna era incinta o meno, come guardare il colore dell'urina, se era giallo pallido, se la superficie era leggermente opaca, patinata, si poteva pensare che fosse incinta. E per la dismenorrea, che era un altro dei fattori che contribuiva a fare confusione circa possibili stati di gravidanza, non si sapeva minimamente da che cosa poteva essere data, che poteva venire appunto da una dieta, da una cattiva dieta, da fattori di stress, tutti ovviamente cose che noi conosciamo oggi. Peraltro non era nemmeno d'uso che il medico presenziasse ai parti, andava solamente in caso di bisogno, e le gravidanze, le nascite erano tutte lasciate quindi in mano alle donne. E dato che le donne del popolo lavoravano fino all'ultimo giorno, si può dire, e quindi partorivano lì per lì e non lasciarono niente di scritto, ovviamente gli unici resoconti che abbiamo sulle nascite in epoca Tudor sono da attribuirsi alle nascite che avvenute in ambito nobile o addirittura reale. Da qui conosciamo la pratica del confino. Le donne un certo numero di mesi prima della nascita del bambino, pochi mesi prima, andavano in una sorta di confino, appunto, venivano chiuse in una stanza dove sarebbero state in compagnia di altre donne fino alla nascita del bambino e oltre. Prima di andarvi partecipavano a una funzione religiosa che avrebbe invocato sulla donna e sul bambino un buon parto, una buona nascita, con la benedizione di Dio, una pratica che potevano effettuare anche le donne di più bassa estrazione sociale, quanto si sentivano prossime al parto. E la camera in cui andavano aveva le finestre completamente schermate, a parte una da cui entrava un po' di luce, perché si riteneva che la luce potesse danneggiare la donna ormai al termine della gravidanza. E appunto tutto il resto veniva poi lasciato nelle mani delle donne. Gli unici oggetti ammessi erano oggetti di stampo religioso, quindi reliquie, vangeli, bibbie, tutto volto ovviamente ad invocare su di sé la benedizione di Dio. In tutto questo va visto anche il dolore che si provava durante il parto. Mentre adesso si cerca di partorire con meno dolore possibile, allora ovviamente, a parte che non ce n'erano i mezzi, ma veniva vista come la necessaria espiazione del peccato originale che noi portavamo addosso. Quando si era in travaglio, molte volte le donne usavano delle reliquie da porre sul seno, da tenere in mano, addirittura sulla pancia, sul stomaco, per invocare la protezione dei santi. Una di queste era Santa Margherita d'Antiochia, che era stata divorata dal drago, ma che grazie alla croce che teneva in mano ne era uscita, quindi veniva invocata per chiedere che il figlio che si portava in grembo uscisse con la stessa facilità. E dato che le uniche persone ammesse, scusate, erano le ostetriche, e dato che tante volte durante i parti qualcosa poteva andare storto anche per il bambino, alle ostetriche era permesso di battezzare i bambini che nascevano qualora si trovassero in immediato pericolo di vita. La cosa più umoristica, però in senso negativo, di tutto questo è che i testi di medicina dell'epoca sono stati scritti completamente dagli uomini, per lo più membri del clero, che quindi non avevano né moglie né figli, che non avevano la più pallida idea di come poteva andare un parto, e che davano una visione estremamente moralistica di tutta la faccenda. Noi donne eravamo nate con il sesso sfortunato, perché mentre gli uomini hanno un sesso che si, fisicamente intendo, che si getta verso il fuori come segno di perfezione divina, noi invece abbiamo un sesso che si involve verso l'interno, quindi noi siamo un sesso imperfetto, e questo sesso imperfetto ci rende esseri imperfetti, quindi essere inferiori, e in tutto questo noi dobbiamo anche patire i dolori del parto. Che cosa effettivamente poi abbia ucciso Jane Seymour non lo sappiamo, la causa più accreditata è la febbre puerperale ovviamente, ma che cosa l'abbia cagionata non si sa e non si saprà mai, considerando che all'epoca appunto l'ho già detto, non ci si lavava le mani prima di infilare un arto dentro una donna che stava partorendo, e dato che Jane ebbe un travaglio durato 3 giorni, forse quindi Edoardo era messo leggermente male, per cui l'ostetrica avrà dovuto magari lavorare per metterlo nella posizione giusta, ed era una pratica che veniva eseguita comunemente e spesso con successo, mani non pulite, un pezzo di placenta che è rimasta dentro e che ha fatto infezione e ha causato la setticemia, non si sa. Jane comunque morì il 24 di ottobre e venne sepolta poi nella cattedrale di Westminster con tutti gli onori che le si dovevano, perché Jane aveva fatto una cosa che nessun'altra donna aveva fatto prima di lei: aveva dato a Enrico un erede, ed Enrico considerò sempre Jane come la moglie più amata di tutte quelle che aveva avuto. A questo punto rimaneva libero un posto da regina, e Cromwell, il braccio destro di Enrico, non perse tempo. Infatti si presentava un'occasione di non poco conto. Per la prima volta Enrico era libero da quando era salito sul trono e non aveva nessuna donna pronta a rimpiazzare la precedente, e questo dava la possibilità di contrarre finalmente un matrimonio dinastico che avrebbe potuto dare modo all'Inghilterra di stringere delle relazioni internazionali favorevoli. Ma di questo parleremo nella prossima puntata. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per scaricare il nostro podcast. Sul sito troverete, come tutte le volte, tutti i riferimenti bibliografici e quelli alle musiche che abbiamo usato per allestire la puntata. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Quando registriamo mancano 2 settimane alla Pasqua, ne approfittiamo per farvi i nostri più sentiti auguri e arrivederci alla prossima.